Radio Immagina.
Che la Terra sia rimasta abitabile per miliardi di anni, pur sperimentando significative fluttuazioni di temperatura, a conti fatti è miracoloso e può essere spiegato, almeno in parte, con l'esistenza di meccanismi fisici che hanno stabilizzato il sistema, come avviene quando un termostato mantiene costante la temperatura di una stanza. C'è anche chi ha ipotizzato che sia stata la biosfera stessa a operare in questa direzione, interagendo con l'atmosfera e alterandone la composizione per garantire la propria sopravvivenza a fronte di cambiamenti esterni. Quest'idea, nota come ipotesi Gaia, manca di solide evidenze scientifiche, pur essendo un'eventualità affascinante. È tuttavia anche possibile che la Terra sia rimasta così a lungo adatta alla vita per puro caso, e che semplicemente siamo stati molto fortunati a trovarci su uno dei rari pianeti dove le cose sono andate per il verso giusto. D'altra parte, se così non fosse stato, non ci sarebbe nessuno a raccontarlo. Ma non è solo la potenziale volatilità del clima a rendere l'abitabilità terrestre qualcosa di molto meno ovvio di quanto si potrebbe pensare. La lista dei fattori che avrebbero potuto alterare le cose in modo drastico, producendo eventi catastrofici per la vita, è molto lunga, e continua a crescere man mano che capiamo meglio la complessa interazione tra gli ambienti planetari e il resto dell'universo. Grazie allo studio del nostro sistema solare e negli ultimi anni dei molti nuovi pianeti scoperti attorno ad altre stelle, comprendiamo sempre di più che la differenza tra un mondo deserto e un pianeta in grado di ospitare la vita dipende da innumerevoli variabili indipendenti. Il tipo di stella attorno a cui orbita, la quantità di radiazioni cosmiche che riceve, la distanza e la frequenza di esplosioni di supernove o di altri fenomeni astrofisici potenzialmente dannosi, gli impatti con asteroidi e comete, la presenza di un campo magnetico e di attività vulcanica, e così via. Ben ritrovati su Radio Immagina da Giulia Bonelli. Quello che avete ascoltato è la lettura di una pagina del prologo di Su un altro pianeta, edito da Rizzoli. Autore, l'astrofisico Amedeo Balbi, che ora ascoltiamo intervistato da Francesco Rea.
Radio Immagina.
Su un altro pianeta, si chiama così l'ultima opera di un astrofisico docente all'Università di Tor Vergata, noto saggista e divulgatore scientifico Amedeo Balbi, che intanto salutiamo perché è il nostro ospite, perché oggi parliamo appunto della sua opera. Intanto ben arrivato, professore Balbi.
Grazie, salve a tutti.
Allora, su un altro pianeta, così ha titolato questo libro, però in realtà io ho notato e devo dire molto apprezzato una sorta di appassionato manifesto di salvaguardia del nostro pianeta, cioè nel suo prologo e nel suo epilogo, che poi appunto condensa dando tutte le motivazioni all'interno tra prologo e epilogo, lei difende questo pianeta e soprattutto l'idea che se non difendiamo questo pianeta non difendiamo il genere umano.
Sì, assolutamente no. Il titolo infatti è posto in forma interrogativa, cioè mi chiedo e me lo chiedo insieme a chi legge e provo a fare questo ragionamento se sia sensato pensare di avere un pianeta di riserva e se c'è veramente un altro pianeta, perché insomma negli ultimi anni abbiamo molto sentito parlare di questa idea che ci sia un piano B per la Terra e che ci salveremo se diventeremo multiplanetari, come dice qualcuno, ma appunto a me interessava capire quanto ci fosse poi di realistico dietro queste idee, e quindi insomma ho cercato di sviluppare questo interrogativo nelle pagine del libro e di capire come stanno le cose. E appunto, come anticipato, la conclusione è che insomma non abbiamo sicuramente una scialuppa di salvataggio, un altro posto dove andare, almeno nel futuro diciamo così ragionevole. Poi insomma se ci proiettiamo molto molto avanti nei secoli tutto può accadere, però è importante capire che se vogliamo avere un futuro anche fuori dalla Terra, dobbiamo intanto salvarci su questo di pianeta e non viceversa, insomma.
Ecco, però c'è anche, diciamo, una cosciente presa, diciamo, di consapevolezza sullo stato dell'arte, inteso arte tecnologica, cioè il suo lavoro intanto spiega quanto è caduca, diciamo, la società umana, cioè come l'uomo poi alla fine, come tante altre specie, sia soggetto all'estinzione, cioè il destino, ricordati che devi morire, del famoso film contro Isi e Benigni, alla fine è deve essere consapevole nel genere umano. Non è che ci nascondiamo dietro una foglia di fico in questa ricerca di soluzioni alternative, di piani B che in realtà non esistono.
Ma sì, personalmente penso di sì, penso che questa aspirazione all'immortalità non sia ragionevole, non sia realistica, ma neanche forse desiderabile. Di fatto quello che vediamo in natura e ovunque, in qualunque aspetto, diciamo, della natura e dell'universo, è che le cose nascono e muoiono prima o poi, e diciamo nessuna specie apparsa sulla Terra ha fatto eccezione. E quindi anche noi, diciamo, avremo davanti a noi un destino che sarà quello naturale della nostra specie, che è o l'estinzione a lungo termine, ovviamente, o quello di diventare qualcos'altro, perché poi le specie cambiano. E noi, in un certo senso, forse questa pressione la sentiamo ancora di più, forse sentiamo questo rischio più ravvicinato, perché siamo consapevoli anche che molti dei cambiamenti che stiamo provocando noi stessi nell'ambiente e su questo pianeta avranno delle ripercussioni che ci riguarderanno direttamente, e quindi insomma non è detto che il nostro destino come specie sia molto lungo. Io personalmente poi non sono un catastrofista, cioè non penso che siamo spacciati come esseri umani e che stiamo veramente per estinguerci. Penso però che dobbiamo prendere sul serio il fatto che insomma le cose, le azioni che facciamo hanno un peso sul nostro pianeta, e che in qualche misura abbiamo anche il potere di cambiarla, la nostra traiettoria futura. Quindi immortali no, ma forse possiamo cercare di stare meglio e di prolungare la nostra esistenza finché possiamo, insomma.
E infatti questo è il messaggio poi nell'epilogo finale, un messaggio sostanzialmente ottimista, se prendiamo consapevolezza dello stato dell'arte, la consapevolezza di salvaguardare meglio l'habitat che stiamo modificando in maniera, accelerando poi processi, diciamo, che potrebbero portare all'estinzione. Però c'è anche un lavoro, diciamo, per riportare alla realtà quelle che poi nel suo spiegarsi sembrano quasi delle fake news, quest'idea che si possa andare tranquillamente su Marte domani portando 1 milione di persone a fare in 4 e 4 8, o comunque se non in 4 e 4 8 poco di più, una colonia umana in un paese, in un pianeta che poi sostanzialmente è peggio della peggior Terra poi alla fine.
Sì, assolutamente, c'è stata sicuramente una propaganda eccessiva sulla facilità con cui certe imprese possono essere realizzate. Marte è decisamente un luogo inospitale, che non ha appunto paragoni con nessun luogo ostile del nostro pianeta, e quindi l'impresa che ci vorrebbe per trasferirsi su Marte, o anche semplicemente per mettere degli esseri umani per un periodo, diciamo, relativamente lungo su quel pianeta, sarebbe colossale, cioè quello che andrebbe fatto sarebbe un'impresa colossale. Quindi sì, c'è molta esagerazione, e credo che questo metta anche appunto in giro delle illusioni un po' pericolose per certi versi, appunto che ci sia la possibilità magari di ricominciare da zero da qualche altra parte che è meglio del nostro pianeta. E la verità è che non c'è per il momento qualcosa che sia meglio del nostro pianeta, che ci piaccia o no. Questo è il posto dove dobbiamo restare, e prendere un altro luogo, un altro posto fuori dalla Terra, altrettanto abitabile quanto lo è già naturalmente la Terra, sarebbe talmente difficile che appunto viene da chiedersi perché dovremmo farlo, perché qualunque sforzo in quella direzione probabilmente avrebbe un'applicazione migliore qui sulla comprensione del nostro pianeta e sul rendere questo pianeta il più a lungo abitabile, il più a lungo possibile.
E infatti lei nel libro sta attento a ribadire il concetto che questo non significa non investire nella conoscenza e nella ricerca spaziale, in questo caso di conoscenza dell'universo, perché quello comunque c'è utile anche a trovare le vie per permettere un uso del pianeta e delle sue risorse, o trovando risorse esterne che possono darci un maggiore equilibrio. È possibile così?
Assolutamente sì, ma infatti noi dobbiamo capire bene i limiti del nostro pianeta, proprio per capire quello che possiamo fare come specie, e capire i limiti del nostro pianeta è possibile grazie al fatto che noi abbiamo messo il naso fuori e abbiamo cominciato a studiare altri pianeti nell'universo, e quindi dobbiamo continuare a farlo. Cioè noi abbiamo capito per esempio molti meccanismi del clima di questo pianeta, come l'effetto serra, tanto per dire, che adesso ormai è sulla bocca di tutti, ma lo abbiamo capito proprio attraverso lo studio degli altri pianeti e per spiegare il clima degli altri pianeti del sistema solare, e adesso lo stiamo facendo anche con pianeti intorno ad altre stelle. Quindi il messaggio è: lo spazio è bello, interessante dal punto di vista di quello che ci può dare come conoscenza. Il nostro pianeta lo abbiamo capito meglio anche andando fuori dalla Terra e anche guardando la Terra da fuori, perché anche in termini proprio culturali il valore dell'esplorazione spaziale, quello che ci ha ridato, è anche un maggiore apprezzamento del nostro pianeta. Però appunto va separata l'idea dell'esplorazione, della ricerca, dall'idea della colonizzazione o dello sfruttamento o questa idea appunto illusoria, secondo me, di avere un piano B e un piano di fuga che non esiste, insomma.
Ecco, quest'opera come nasce? Perché è un po' diversa dagli altri lavori. Gli altri lavori erano più di tipo divulgativo, appunto, no? Vi spiego come sono fatte determinate cose. Qui invece c'è un aspetto di, diciamo, di coinvolgimento emotivo da cittadino. Non lo definisco filosofico soltanto perché è molto concreto e non ha la speculazione, perché poi alla fine però è un saggio dove entra dentro alla vita e al concetto di vita. Come nasce quest'opera?
Nasce proprio appunto da questa urgenza che c'è, secondo me, in questo momento storico, di capire un po' meglio questi aspetti e di capire come, intanto, il fatto che noi siamo inseparabili da questo pianeta, e questo va capito chiarendo appunto come funzionano le cose e come ad esempio la vita e il pianeta siano legati da processi che si influenzano a vicenda, e quindi percepire proprio questo legame che noi abbiamo col pianeta porta naturalmente, secondo me, a vedere meglio come stanno le cose e anche a farsi appunto delle domande su quale sia la traiettoria della nostra specie. Cioè noi abbiamo fatto tanto per arrivare fino a qui, e quello che abbiamo fatto per arrivare fino a qui sta portando ormai a delle conseguenze globali, e quindi lì interviene la comprensione globale del funzionamento del pianeta che appunto è vitale per capire dove andare in futuro, cioè cosa fare in futuro e quali decisioni prendere in futuro. Quindi sì, è sicuramente un libro che in parte spiega delle cose, perché questo ovviamente continua a farlo, però in parte si fa anche diciamo una riflessione generale su quali siano poi i nostri limiti, su quale sia la nostra capacità di influenzare appunto le traiettorie future e su quale sia il migliore modello forse anche di crescita, di sviluppo, e in che direzione puntare, insomma.
Ecco, il libro, ci avviciniamo alla chiusura, ma due aspetti. Uno riguarda la scrittura, che ho trovato veramente molto, molto fruibile, perché appunto non ha un elemento, i suoi libri non ce l'hanno mai avuto, però diciamo gioca anche molto sui raffronti sugli altri libri, sui film, sulle altre situazioni, tant'è che mi è venuta curiosità di recuperare molte delle citazioni che lei ha fatto. È voluto o proprio perché era suo le sono venuti mano a mano mentre scriveva?
Ho cercato, diciamo, una cosa che cerco di fare sempre, ma diciamo con questo libro in particolare ho cercato di mantenere proprio il più possibile un tono colloquiale, perché poi le cose di cui si parla sono anche importanti, hanno a volte magari degli aspetti più tecnici, quindi ho cercato di mantenere proprio il discorso come se fosse una chiacchierata con una persona che ho davanti, con un amico, qualcuno a cui sto raccontando queste cose. E poi questa è una cosa che mi piace fare sempre, dare degli spunti, cioè in un libro poi, per non appesantirlo, secondo me conviene tenere fuori, no, tutte le cose che una persona, se vuole, se ha curiosità, può andarsi a cercare poi da solo. Quindi, però appunto per questo mi piace lasciare dei semi, disseminare degli spunti dentro e fare dei riferimenti, per esempio anche alla fantascienza, che chiaramente mi piace farlo sempre, ma in una discussione di questo tipo è ancora più appropriata, perché molte di queste idee poi di andare fuori, di viaggiare verso altri mondi, di colonizzare altri pianeti, vengono dalla fantascienza, e quindi siamo stati tutti un po' imbevuti da questo tipo di narrazione, e quindi non si può ignorare completamente questo tipo di narrazione, però appunto a me interessava anche vederla un po' criticamente, capire quanto quanto questa narrazione sia poi appunto applicabile nella realtà e quanto non ci abbia in un certo senso in parte fuorviato, e forse anche un po' figlia di epoche che per certi versi sono superate storicamente, nel senso che forse un certo ottimismo, una certa convinzione di avere in mano sempre le redini del gioco e di poter fare più o meno, diciamo, quello che vogliamo, di essere un po' onnipotenti, ecco, è un po' ormai superato un po' dalla storia.
Se infatti lei dice chiaramente l'uomo può tutto nell'ambito della fisica e la fisica ha dei limiti che non sono superabili. Sì. Questo gioco, ed è l'ultima domanda, tra prologo e epilogo, perché sono importanti entrambi nell'ambito dell'economia del libro, no? Di solito se esistono sono in una forma un po' più leggera, invece in questo caso è quasi aristotelico, tesi, antitesi e poi sintesi.
Sì, esatto, un po' questa è la cosa che mi piace fare in generale, è partire con qualcosa che poi però alla fine chiude, è come se chiudesse un arco, un cerchio, e quindi tornare un po' alle cose che uno dice all'inizio e vedere se dopo che hai parlato per 200 pagine è cambiato qualcosa e se hai trovato una chiave. E in generale non mi piace dare risposte, nel senso che spero che in realtà le persone che leggano si facciano molte domande e poi rimangano con queste domande e queste curiosità e che se le portino dietro per un po' di tempo. Quindi non do delle risposte nette, ovviamente dico quello che penso nei casi in cui ho delle idee in proposito, però sì, mi piaceva insomma che si aprisse e si chiudesse con questa vista della Terra da fuori, dallo spazio, e che ci fosse una sorta di ritorno a casa verso la fine. Però appunto, ripeto, è anche importante il fatto che noi guardando fuori in realtà alla fine guardiamo sempre noi stessi, e per questo c'è anche questo percorso un po' circolare, cioè noi guardiamo il resto dell'universo, però alla fine la cosa che ci stiamo chiedendo sempre è chi siamo noi e che fine faremo e qual è il nostro posto in tutto questo, insomma.
Su un altro pianeta, edito da Rizzoli, Amedeo Balbi, docente di astrofisica all'Università di Roma Tor Vergata. Io lo consiglio a tutti, l'ho trovato splendido e ringrazio il professore di essere stato con noi e gli auguro un buon proseguimento di giornata.
Grazie e buona giornata.
Radio Immagina.